Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 173esima puntata del podcast di Marcus Box, a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero e open source dell'ultima settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere, è una puntata video e se mi seguite su YouTube già state vedendo che c'è una piccola novità per quanto riguarda il mio setup, perché come potete vedere ho abbandonato momentaneamente, prenderò una piccola pausa, ho abbandonato KDE Plasma. Perché ho abbandonato KDE Plasma? Semplicemente perché negli scorsi giorni ho avuto problemi grossi nella registrazione della puntata del podcast, perché OBS mi andava a dare problemi con i driver Nvidia e con la sessione Wayland. Ho iniziato a imprecare nei confronti di KDE Neon, pensando fosse un problema di KDE Neon, poi ho iniziato a capire che non era un problema di KDE Neon, ho iniziato a interrogarmi sul fatto che fosse un problema della versione di OBS che avevo installato dal repository. Invece ho visto che il problema persisteva anche sulla sessione Wayland, e che cosa ho fatto? Ho preso dal momento di sconforto e rancore, ho deciso di piegare tutto, ho iniziato a fare un po' di distro hopping, così come non lo facevo ormai da quasi un anno a questa parte. Ho iniziato a installare distribuzioni una presso l'altra, ho installato Endeavor nella versione con KDE, ho installato successivamente PopOS, ho installato Fedora, ho installato poi alla fine nuovamente Endeavor OS con come desktop environment, questa volta però Cinnamon. Perché ho installato Cinnamon? Perché alla fine è quell'ambiente desktop che mi consente di stare il più lontano possibile da Wayland in questo momento, e quindi più o meno mi consente di far funzionare OBS con Nvidia e senza problemi di sorta. Anche se, anche poi vi spiegherò magari in un video approfondimento, anche qui ho dovuto fare alcuni piccole modifiche al setup di OBS, perché a quanto pare l'ultima versione qualche problemino c'era un po' con le schede Nvidia. Ma vabbè, non so fino a quanto tempo durerà questa installazione di Endeavor OS con Cinnamon, perché ogni volta che io provo Cinnamon, e ve lo dico, trascorsi le prime ore di madò quanto è figo, tutto si apre velocemente, madò quanto è figo, non devo installare niente per avere le icone nella try, madò quanto è figo, c'è un ambiente che è confortevole. Poi alla fine mi scontro sempre con il fatto che l'ambiente desktop è buttarello, diciamoci. Non ci sono temi per Cinnamon che vi fanno dire wow, è tutto bello, tutto moderno. Purtroppo Cinnamon è rimasto molto indietro, sia a livello di Cinnamon che a livello di tema GTK per quanto riguarda le applicazioni, ma anche per i temi di icone, perché non riesco a trovarne uno che si sposa bene con Cinnamon. Alla fine ho messo questo setup un po' ibrido, che ho installato le icone di PopOS, ho lasciato il tema, come si chiama, quello di default di Linux Mint, e più o meno, diciamo così, me lo sto cercando di far piacere. Come vi dicevo, non so fino a quanto durerà questo setup, fino a quanto durerà anche questa installazione, perché molto probabilmente cercherò di approdare a Tridi, molto probabilmente installerò PopOS, perché vorrei poter seguire un po' lo sviluppo del nuovo desktop environment di PopOS Cosmic, e quale miglior distribuzione per poter smanettarci e provarlo. Sapete bene che, ve lo dirò in questa puntata, ci sono stati un po' di rallentamenti, intoppi sulla tabella di marcia, e il nuovo desktop environment di PopOS arriverà un po' più avanti nel tempo, ma ne parleremo più avanti in questa puntata. Ma apriamo la puntata con la prima notizia. La prima notizia riguarda il rilascio di KDE Live 24.02. Questa è la nuova versione di KDE Live che getta le basi per il prossimo decennio, diciamocelo così, di KDE Live, perché questa versione segna uno spartiacque, perché c'è l'adozione delle QTC e del KDE Framework 6. KDE Live è più veloce, più elegante e Funziona meglio sia su Windows che su macOS che su Linux. Andatevi a leggere tutto quanto l'articolo che ho postato sulle pagine di Marcosbox, dove ci sono tutte quante le novità di questa nuova versione. Io sono un utilizzatore saltuario di KDE Live, diciamo così, perché alla fine al massimo faccio qualche conversione, metto giusto qualche effettino qua e là quando capita, o qualche testo in sovrapposizione, perché di solito, come, anzi, avete visto, butto le puntate, sia il podcast che i video che realizzo per il canale YouTube, li butto così senza starci a editare. Però vedo che è moltissimo apprezzato da molti di voi che lo utilizzano sia su Windows che su Linux, ovviamente. Ma passiamo adesso a una notizia un po' sciocca, perché è un problema che molti di voi di sicuro avranno già affrontato e risolto ormai da tempo. Però il sottoscritto aveva questo problema, si è accorto di questo problema dopo l'aggiornamento a KDE Plasma 6 e l'utilizzo della sessione Wayland. Mi sono accorto che non andava la sospensione su disco. E come si fa a risolvere questo problema? Ho postato una piccola guida semplice che vi spiega come poter risolvere il problema della sospensione su disco che non funziona se siete su Wayland con il driver Nvidia. E nella fattispecie, se vi trovate, come nel caso mio, su KDE Plasma, sì. Vabbè, questa funziona, è una soluzione che funziona indipendentemente dal desktop environment. Ovviamente la soluzione l'ho trovata su Wiki di Arch Linux, perché se avete un problema, sappiate che questa cosa qui, imparatevi questa cosa se siete utenti novizi del mondo Linux, il 99% dei problemi ha una soluzione all'interno del wiki di Arch Linux, quindi cercate, troverete di sicuro la soluzione al problema che fa il caso vostro, che vi consente poi di risolvere i vostri guai informatici con il pinguino. Cambiamo decisamente argomento e passiamo a parlare di una notizia riguardante la Commissione Europea. L'utilizzo da parte della Commissione Europea di Microsoft 365 viola la legge sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea. Questa sentenza, diciamo così, arriva direttamente da un'indagine che è stata svolta dal Garante Europeo per la protezione dei dati, che ha riscontrato che la Commissione Europea ha violato diverse norme fondamentali in materia di protezione dei dati utilizzando Microsoft 365. Ci sono cioè, sulle pagine di Marcosbox trovate l'articolo completo, nella fattispecie quali regolamenti sono stati violati e quali sono anche le soluzioni che il Garante Europeo per la protezione dei dati ha suggerito alla Commissione Europea per andare a risolvere il problema. Il problema dell'utilizzo dei dati sulle piattaforme di cloud è un problema molto stringente, molto attuale. L'Unione Europea, con le ultime norme in materia di protezione dei dati, sta cercando di mettere un freno a questi, tutti questi servizi di cloud che vanno a processare i dati all'esterno dei territori dell'Unione Europea, perché ci sono problemi di privacy, ci sono problemi anche per quanto riguarda l'accesso ai dati. Sapete bene che tutti quanti i dati che passano sui server esteri degli Stati Uniti sono soggetti alla legislazione degli Stati Uniti, quindi di conseguenza non è proprio il massimo per far transitare dati pubblici, cioè dati sensibili europei. E questo fa specie che questa volta il Garante per la protezione dei dati, il Garante europeo, è andato a bacchettare proprio la Commissione europea, che utilizzava soluzioni di Microsoft 365 per poter gestire documenti e cloud e quant'altro. Chissà quando capiranno, quando si inizierà ad adottare su larga scala misure, diciamo così, migliori dal punto di vista della privacy, utilizzando soluzioni cucite ad hoc, con soluzioni come Nextcloud, istanze europee per quanto riguarda la gestione di questi dati. Io, leggendo poi su internet, mi sono fatto una piccola cultura al riguardo, vedo che ci sono nazioni come la Germania che sta prendendo seriamente in considerazione anzi, seriamente, sta prendendo seriamente in, non in considerazione, sta affrontando seriamente il problema perché moltissime istituzioni tedesche, ma anche università e quant'altro, cercano di ragionare in ottica, dato mio, deve risiedere per forza nel territorio, nel perimetro europeo dei dati e quindi utilizzano principalmente, anzi esclusivamente in alcuni casi, soluzioni, istanze private di Nextcloud come soluzioni per il cloud. E sarebbe opportuno che in Europa prendessimo seriamente in considerazione questa soluzione. E anche in Italia prendessimo in considerazione questa soluzione perché sapete bene che in Italia noi tra i vari accordi fatti negli anni, prima con Google, poi con Microsoft, non ce la passiamo tanto bene per quanto riguarda il trattamento dei dati che viene buttato a destra e a manca. Vabbè, vedremo come si comporterà la Commissione europea e come si comporteranno le istituzioni europee in generale dopo questa sentenza. Cambiamo nuovamente argomento e parliamo adesso di Cosmic, il desktop environment scritto in Rust che gli sviluppatori di System 76 stanno realizzando per PopOS e per tutte quante le distribuzioni che vorranno adottarlo. La prima novità riguarda una notizia che è stata data sul profilo Mastodon dello sviluppatore principale di Cosmic, riguardante un nuovo application store che stanno sviluppando i ragazzi di PopOS stanno sviluppando per Cosmic Dev. Potete vederlo dagli screenshot se mi seguite qui sul canale YouTube. È diciamo così molto minimale, però si adatta perfettamente allo stile del nuovo desktop environment che stanno sviluppando. Il nuovo software center si chiamerà Cosmic App Store e secondo gli sviluppatori promette prestazioni straordinarie perché Cosmic Store si carica quasi istantaneamente perché praticamente viene gestito tutto tramite un nuovo bitcode per memorizzare nella cache i dati dell'upstream in un formato ottimizzato e utilizza poi anche pochissima memoria rispetto a PopShop non è mai stato un campione di velocità e di leggerezza. E ci tengo a specificare anche un'altra cosa, che le ricerche possono essere eseguite in tempo reale perché vengono eseguite in parallelo, quindi questo lo velocizza in una maniera assurda. Abbiamo bisogno di un'applicazione, decidiamo e subito ci viene proposta. E speriamo di poterci mettere subito, nel più breve tempo possibile, le mani su. Perché dico nel più breve tempo possibile? Perché ci sono alcune novità sempre riguardanti i Cosmic Dev che faranno storcere il naso a molti di voi che stanno, diciamo così, hanno fatto, perché alla fine l'hanno fatto slittare il rilascio della versione stabile di PopOS con Cosmic Dev perché gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare due versioni alfa di Cosmic Dev. E la prima versione alfa di Cosmic Dev, che doveva essere rilasciata nel primo trimestre di quest'anno, arriverà un po' più in là e arriverà a fine maggio invece. Quindi ci tocca aspettare ancora diverso tempo per poter metterci le mani su. E il rilascio completo, ci hanno fatto sapere anche gli sviluppatori, il rilascio completo di Cosmic Dev arriverà entro la fine dell'anno, quindi fine 2024, e questa nuova versione di PopOS si chiamerà PopOS 24.04, sarà basata su Ubuntu 24.04 e utilizzerà questa prima versione di Cosmic Dev. Beh, che dire, mi dispiace non poterlo vedere subito questa in azione Cosmic Dev. Io ci tenevo, ero molto curioso di metterci su le mani in questi mesi, in questa prima parte dell'anno, però c'è questo piccolo ritardo di altri 2 mesi per vedere la prima alfa. Quindi poi ci sarà la seconda alfa, poi ci sarà la beta, quindi se ne parlerà, visto e considerando i tempi, a mio avviso si considera che immagino che verso ottobre-novembre dovrebbe uscire questa nuova versione di PopOS con Cosmic. Quindi ci sono diversi mesi che ci separano dal rilascio. Peccato. Vabbè, comunque, il team di Cosmic ha poi realizzato il suo consueto recap mensile sullo sviluppo di Cosmic Day, ci fa sapere che cosa hanno combinato. Hanno completato la parte riguardante la gestione della grafica ibrida, quindi se avete, che so, se state su un portatile con una scheda video integrata più una scheda video dedicata, ci sono ancora potenziali miglioramenti delle prestazioni in arrivo, ma quel che è stato fatto è già molto promettente. Hanno meglio, stanno continuando a implementare il tiling con l'applet dedicata, e sapete benissimo che una delle feature più importanti del Cosmic Dev, ma in generale di PopOS, è quella di avere una gestione spinta del tiling delle finestre, e questo nuovo desktop environment avrà proprio una funzione dedicata. Ci sono poi miglioramenti nelle impostazioni dei dispositivi di input. Hanno finito quasi di sviluppare il terminale di Cosmic e anche l'editor di testo di Cosmic. Quel che ancora non è stato implementato, e mi meraviglia che a questo punto dello sviluppo ancora non l'abbiano fatto, forse ritengono che alla fine basti davvero poco per poterlo fare. Non è ancora stato implementato Cosmic Files. Hanno finito la fase riguardante la definizione del design di Cosmic Files, quindi il file manager di Cosmic, però ancora non ci possiamo metterci su le mani, però hanno mostrato alcune finestre, ci fanno vedere ad esempio l'attuale implementazione della vista griglia, l'implementazione della visuale ad elenco e il file manager dagli screenshot che hanno postato, un design abbastanza anonimo. Speriamo che le prestazioni, che quelle poi alla fine importanti di un file manager, siano elevate, perché sto vedendo che anche Gnome sta puntando molto sul miglioramento delle prestazioni. L'imminente Gnome 46, che arriverà fra qualche giorno, ha puntato molto nel file manager, nel velocizzarlo, e speriamo che anche il team di Cosmic decida di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda le prestazioni del file manager. E poi, vabbè, è stata migliorata la leggibilità della modalità chiara. Qui potete vedere un esempio che vi fa vedere a sinistra il vecchio stile, a destra quello nuovo. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Ci toccherà aspettare. Voi siete curiosi di metterci le mani su Cosmic? Io sono molto curioso di metterci le mani su Cosmic, non vedo l'ora. E vabbè. Passiamo adesso a un altro argomento e parliamo adesso di un articolo postato da Black Codec riguardante una sua recensione di Linux Lite con XFCE. Linux Lite è una derivata di Ubuntu che utilizza XFCE, ha in comune con Ubuntu non soltanto il parco software, non soltanto quanto il repository base, ma anche la presenza di Snap, purtroppo. Quindi anche questa versione, questa distribuzione decide di non andare a manomettere il setup predefinito togliendo Snap, ma lo propina agli utenti. Sapete bene che Snap si porta dietro alcune criticità riguardo alla velocità e quant'altro, quindi peccato che non abbiano deciso di purgare Snap dalla distribuzione, visto che è considerato che Linux Lite è una versione di Linux pensata per essere leggera. Quindi mi fa strano che lasciano Snap. Comunque, andatevi a leggere il suo articolo, la sua recensione. Ci sono diversi screenshot, quindi potete vedere un po' come l'ambiente desktop, quali sono i programmi che ci sono, che preinstallati, quali sono i tool per l'installazione di software che troviamo sulla distribuzione, e ci sono poi le sue conclusioni. E fate, soprattutto, vi ricordo, lasciate un commento. Infine, come ultima notizia di questa puntata, una notizia che non riguarda il mondo del software libero strettamente, ma riguarda l'arrivo di un'applicazione, un client per la gestione di ProtonMail. ProtonMail chi è? È un servizio di posta elettronica sviluppato da Proton, che è una società tecnologica nata in Svizzera nel 2014 da un team di scienziati che si sono incontrati al CERN di Ginevra, che è specializzata questa società nell'offrire servizi online incentrati sulla privacy. Io utilizzo la versione base del client di posta di ProtonMail, quindi mi interfaccio principalmente con l'interfaccia web perché di fatto non c'era fino adesso un'applicazione desktop. Purtroppo però questa applicazione desktop di ProtonMail è destinata soltanto agli utenti quelli paganti, perché se avete la versione gratis, la versione gratuita di ProtonMail, quella che vi offre spazio fino a 5 giga e non vi offre così tanto funzionalità aggiuntive, dicevo, voi non potete utilizzare, io non posso utilizzare questo client di posta. Per poter utilizzare questo client di posta che è appena stato rilasciato, dovrete avere uno dei vari pacchetti, quelli a pagamento di ProtonMail. Perché vi parlo comunque di questa applicazione di ProtonMail? Perché questa applicazione è compatibile con Windows, è compatibile con macOS ed è compatibile anche con Linux. Quindi il team di ProtonMail ha deciso di subito di dare. Raccogliere i consensi da parte di quanti degli utenti, segno che molto probabilmente che la maggior parte degli utenti, cioè che molti utenti, diciamo così, di ProtonMail sono utenti che provengono dal mondo Linux, perché noi utenti Linux abbiamo di solito una volontà maggiore di stare attenti alla privacy quando navighiamo, quando gestiamo la posta, quando gestiamo i nostri dati sul web. Evidentemente il team di Proton lo sa e ha analizzato dalle statistiche, ha visto che era giusto, che era cosa buona e giusta rivolgersi anche a noi pinguini. La versione del client desktop di ProtonMail per Linux viene rilasciata sotto pacchetto deb e sotto pacchetto RPM, quindi per diciamo così, soddisfare le esigenze del lato Debian e del lato Fedora. Fatemi sapere voi se utilizzate il servizio di ProtonMail, soprattutto se utilizzate la versione Pro. Sto conducendo una piccola indagine ultimamente tra i miei lettori, perché ci sono alcuni che mi hanno risposto sui vari social che utilizzano ProtonMail nella versione Pro, sia come casella personale e in alcuni come casella lavorativa. Perché sto conducendo questa indagine? Semplicemente perché sono curioso di poter vedere se è possibile anche per me abbandonare tutti quanti i servizi, quelli di Google, e dedicarmi soltanto a servizi più incentrati sulla privacy e la sicurezza, quindi anche cambiare la mia posta elettronica principale, passare in via definitiva Proton come casella di posta principale, anche i servizi di cloud, unificare tutto. Perché vi dico sempre questa cosa? Perché ProtonMail, nelle varie versioni in abbonamento del suo servizio di posta elettronica, include anche un client, cioè no, un client, scusate, uno storage online, quindi può essere utilizzato anche per sostituire servizi come Dropbox, OneDrive, Google Drive e quant'altro. Quindi potrebbe essere una soluzione utile perché offre un pacchetto completo. Non è soltanto posta elettronica. E il pensiero, ve lo dico, come dicevo, ce lo faccio sempre di poter abbandonare, sogno di poter abbandonare, di potermi slegare dai servizi Google e dedicarmi soltanto a servizi cuciti, più rispettosi della privacy e quant'altro. Penso che sia il sogno di tutti quanti voi pinguini all'ascolto. Vabbè. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 173esima puntata del podcast di Marcos Box. Io, come sempre, vi invito a seguirmi sui vari social. Mi trovate su Facebook, su X, su YouTube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon con il mio profilo personale, mi trovate anche su Castopod, dove è possibile seguire il podcast su questa piattaforma alternativa. Mi trovate poi su Telegram, dove c'è un canale principale dedicato alle notizie di Marcos Box. C'è una community di Telegram alla quale vi invito a iscrivervi numerosi, perché non si parla soltanto di Linux, ma si parla anche di altri argomenti. E abbiamo poi un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, con i link referrali che potete utilizzare per supportare il blog acquistando uno dei prodotti Amazon che trovate linkato nella canale Telegram delle offerte. Se volete, se siete più smanettoni, potete anche aggiungere il referral marcosbox-21 direttamente al guru su Amazon. Se non sapete come fare, c'è il tux che ci cliccate da sopra e vi rimanda al referral. Infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN e nella fattispecie acquistando o rinnovando NordVPN. E con questo si conclude qui la puntata. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox, chissà su quale distro. Ciao ciao!